erano queste parole, altro da alius, così dice lo Zingarelli, diverso, più il suffisso tere che indica il comparativo, per cui alterus, per cui è un qualcuno, l'altro, in fondo è un concetto filosofico che serve per delimitare, per differenziare il medesimo dall'altro. Altro, il medesimo, è una categoria già platonica. E però questo parola altro è poi stato usato non solo come differente, no? Non solo l'opposizione del medesimo, ma poi viene investito, diciamo affettivamente, proprio un qualcosa che ha a che fare, diciamo, col pathos, di tante caratteristiche. Allora, sempre nello Zingarelli c'è scritto persona o cosa diversa o distinta, va bene. Al plurale, sentite anche il vocabolario come oscilla, la gente, gli estranei, il prossimo, per cui c'è dentro tutto mescolamento, diverso. Dal latino, sottilmente, dal latino diversum, participio passato di divertere, volgere in direzione opposta, vertere in direzione opposta, per cui è un po' più forte di altro, anche se prima lo stesso autore dice altro, cosa diversa, o persona o cosa diversa, per cui sono certe volte usati come sinonimi, anche se sono dei termini con un'origine semantica diversa. Dice, seconda connotazione, differente, dissimile. Terza connotazione, strano, insolito, oppure arcaicamente, questo strano, insolito, diverso viene usato appunto in un'opposta direzione, differente. Invece arcaicamente è usato come estraneo. Per esempio Dante dice Cerbero, fiera, crudele e diversa, per cui è più pesante la connotazione. Estraneo, voce dotta latina extraneum, di fuori, è più una connotazione di luogo, e allora sarebbe più vicino allo straniero, no? È un aggettivo che appartiene a stato, società, ambiente, famiglia diversa da quelli a cui appartiene chi parla. Oppure estraneo, che è al di fuori di un lavoro, di un luogo o simili. Oppure figurativo, che ha natura, attenzione, struttura, significato diversi da quelli dell'oggetto, dell'elemento considerato. Oppure, quarta connotazione, forestiero, straniero. Allora, questa parola, quando diciamo altro, spesse volte intendiamo appunto diverso, e altre volte addirittura lo consideriamo estraneo. Se noi pensiamo, per esempio, nella storia del femminismo, io pensavo è Simone de Beauvoir che comincia, che definisce appunto la donna come l'altro, che analizzando il rapporto uomo-donna e vedendo nella cultura e nella mentalità patriarcale, lei appunto, partendo dalla sua filosofia, dice che la donna è stata costruita dalla cultura maschile come l'altro, diciamo, dal punto di vista proprio l'assolutamente diverso, che poi un filone del femminismo abbia parlato di differenza, che è ancora un concetto diverso, e valutandola come un qualche cosa di positivo, questo lasciamolo perdere. D'altra parte, per esempio, l'altro viene, mentre Simone de Beauvoir considera l'altro sesso un qualche cosa di costruito, perché lei dice donne non si nasce, si diventa, vi ricordate perché lo dice? Perché Freud invece aveva detto che la biografia è destino, per cui se la biografia, la biologia, scusate, è destino, se la biologia è un destino, c'è proprio una separazione totale tra maschio e femmina, tra uomo e donna, data dalla biologia. Simone de Beauvoir per prima dice questa roba, insomma, che adesso ci sembra banale, donne non si nasce, ma si diventa. D'altra parte, allora, secondo Simone de Beauvoir, la donna è l'altro sesso, no? Ci sono due sessi costruiti, mentre continuiamo la storia del femminismo, per Lucy Rigarei la donna non è un sesso, addirittura non è, perché il suo famoso libro, tradotto in italiano, questo sesso che non è un sesso, non è tradotto, non so se vuol dire così in francese, comunque in francese c'è scritto questo sesso che non è. Per cui c'è tutta un'altra teoria, la Rigarei dice che l'unico sesso è quello maschile e in fondo il femminile non è altro che una proiezione, una costruzione. O un qualche cosa in funzione del sesso maschile. Allora, queste posizioni, appunto, sia che sembrano opposte, sono anche opposte, sia della De Beauvoir che della di Rigarei, danno per assodato la confutazione, appunto, dell'assioma freudiano che la biologia è destino. La distinzione tra sesso e genere, appunto, è servita per evidenziare come il genere non sia il risultato causale del sesso né apparentemente fisso in quanto sesso. Per cui il femminismo scopre questa costruzione del genere, cioè come non sia così fondamentale per connotare la diversità, l'altro nella donna, la biologia, ma soprattutto il genere. Qui abbiamo un'esperta perché la Maria ha scritto il famoso libro Sesso e Genere, che è stato il nostro vademecum quando ancora qui in Italia facevamo un po' fatica a capire la diversità tra questi soggetti. E la Butler, per esempio, dice: se il genere costituisce i significati culturali assunti dal corpo sessuato, la distinzione sesso-genere indica una radicale discontinuità tra corpi sessuati e generi costruiti culturalmente. Per cui l'altro, il diverso, che poi viene connotato, può venire connotato in più, meno, comunque una totale diversità, è una costruzione, secondo il femminismo è soprattutto una costruzione culturale e la famosa costruzione del genere. Allora, questo discorso, parlando di corpo, noi dicevamo il corpo dell'altro, il corpo però per il femminismo non è mai stato solo mani, braccia, gambe, eccetera. Il corpo è la totalità della persona. E allora sono andata un po' a vedere, perché è un po' difficile, almeno per me, distinguere tra il corpo complessivo, la totalità, di cui parla il femminismo, e il corpo biologico. E io sono proprio dura e sono andata a vedere da dove nasce. Scusate, all'inizio guardiamo un po' le categorie e io ho pensato di cercare di chiarirmi dentro a quali schemi di pensiero sono, per le difficoltà che abbiamo a affrontare questi termini. E per esempio, sempre in questo libro si parla di Cartesio come l'origine nel pensiero occidentale di questa distinzione tra mente e corpo, la realtà pensante, cogito, ergo sum, e quella extensa, ci sono proprio due realtà. C'è quella corporea, quella extensa, come che viene conosciuta dalla res pensante. Per cui questo dualismo resta alla base del pensiero occidentale, come se il corpo fosse fosse solo materia, mentre sappiamo bene che il corpo, come lo consideriamo noi, è un insieme, anche l'atteggiamento del corpo, il vissuto del corpo, oppure i sentimenti, quello che creiamo, il nostro, chiamiamolo spirito, anima, sentimenti, eccetera, se non avessimo gli occhi, le orecchie. Non avremmo i sentimenti, non avremmo le percezioni, per cui questa distinzione tra anima e corpo è proprio una distinzione astratta, logica, cioè creata da una logica di differenziazione che probabilmente ha dietro anche delle filosofie, ovviamente, diciamo, platoniche, poi il cristianesimo, il negativo del corpo, mentre Cartesio no. Insomma, noi veniamo anche da tutta una cultura occidentale che considera il corpo in opposizione allo spirito, negativo, positivo e via dicendo. Per cui c'è questa res cogitans e res extensa che insomma pesa molto nel nostro concetto di corpo. Dice, questa appunto, in questo libro si dice che questa è la concezione dualistica, viene scossa dall'esperienza dei sensi perché parte dal presupposto che sono io a rapportarmi alle cose, a me stesso e agli altri. Per cui c'è una scissione anche dentro di noi. Pensate quando Rimbaud dice io è un altro, la famosissima frase che viene, dico prima di Freud, perché Freud poi dice che nessuno, l'uomo non è padrone a casa propria, e poi invece Bossi ho pensato, guarda questi da dove l'hanno presa, padroni a casa propria, avete visto come sono colti? Ecco, ma Freud dice che noi non siamo padroni di noi stessi, no? Con tutto poi l'inconscio, eccetera, ma prima, vedete la poesia fantastica, questo pazzoide di Rimbaud aveva detto io, non l'io, io è un altro. Per cui se noi partiamo, ma anche noi abbiamo questo concetto di non essere padroni di noi stessi, e infatti, per esempio, questo concetto vi porto al diverso, perché scusate, ancora 2 minuti, perché ci fa paura, almeno penso a me il diverso. Perché c'è una diversità e un conflitto dentro di noi? Che anche delle radici, per esempio in questo libro si dice, non ci avevo mai pensato, noi quando nasciamo non siamo consapevoli di nascere, c'è qualcuno che ci parla prima che noi lo capiamo e prima che noi parliamo, cioè c'è una parte di estraneità sperimentata, di estraneità alla vita, di qualche cosa che decidono gli altri al di fuori di noi. E la nostra vita va avanti con questa esperienza originaria di non essere completamente in noi, di dipendere, beh, anche la Butler poi, di dipendere completamente dall'altro, da qualcuno che ti mantiene in vita, che ti interroga, che ti interpella. Per cui questa esperienza profonda di una parte estranea di noi stessi è dentro di noi. Quando la Kristeva, io non me lo ricordo più tanto bene quel libro perché me l'aveva prestato la Silvana e non ce l'ho, non sono potuta andarlo a rileggere, ma mi ricordo che mi aveva molto colpito, beh, anche perché lei è straniera e ne sa qualcosa in Francia, no? E lei in pratica analizza questa paura dello straniero, dell'estraneo, del diverso, come un conflitto interno, come una proiezione della propria estraneità. No? Quando lei dice stranieri a se stessi, c'è quella parte estranea di te che tu non assumi, non vedi, che ti spaventa, che proietti, insomma, adesso banalizzo, che proietti nell'altro e comunque c'è quell'estraneità che l'altro ti fa emergere in te che ti turba, che come minimo ti turba e ti interpella e ti inquieta, ti pone delle domande. Allora, se noi partiamo, per esempio, io appunto pensavo di parlare soprattutto del corpo dell'altro in quanto il corpo lesbico o il corpo trans, o il corpo, insomma, che ha una connotazione di fantasie sessuali estranee all'esperienza, io non lo credo, ma insomma estranee alla cosiddetta esperienza di massa, oppure che fanno parte solo delle fantasie ma non sono praticate, allora questa, io credo che alla radice della demonizzazione ci sia un qualche cosa che non viene riconosciuto. E allora perché a me interessa? Perché io penso che al di là delle campagne contro il razzismo, contro l'omofobia, contro tutto, bisognerebbe riuscire a fare un qualcosa di positivo, cioè andare a vedere le radici reali, oltre che quelle immediatamente politiche, di ordine, ma da dove nasce questo violento bisogno di ordine o questo violento bisogno, perché io dico, che piacere può provare uno andare a picchiare qualcuno perché è gay o perché una è lesbica o perché uno è trans? Da dove nasce questa spinta di cancellare un corpo o una fantasia o un qualche cosa che suscita una fantasia di diversità in rapporto alla propria esperienza? Non lo so, vi siete mai chieste questa cosa qua? Da dove può nascere? Io ancora non l'ho capito. Mi sembra anche banale pensare, ah beh, uno ha paura delle proprie pulsioni, eccetera. Però c'è un qualche cosa di profondo che perché rassicura è all'interno di un bisogno di cosiddetto ordine, non so quale ordine. Perché l'ordine rassicura e il disordine non rassicura? Oppure perché il medesimo rassicura e il non medesimo non rassicura? Questo io penso che se noi non lavoriamo su questo, predichiamo, sì, io faccio tutte le manifestazioni, le faccio tutte dalla prima all'ultima, però non credo che questo serva più di tanto a cambiare un qualche cosa di profondo. A parte che ne nasceranno sempre paure perché le diversità sorgono tutti i giorni, però la consapevolezza dell'origine profonda dei turbamenti, perché io credo che non siano cose banali. Se uno si prende la briga di alzare il culo dalla propria sedia, di andare a picchiare qualcun altro col rischio anche di venire denunciato, eccetera, oppure, non solo i gay e lesbiche, pensiamo in questi giorni, quei ragazzi che si sono presi la briga di andare a bruciare quell'indiano che dormiva tranquillo alla stazione della di Nettuno, cosa li ha spinti? Perché uno che dorme in santa pace, che non ti dà fastidio, deve essere oggetto, cosa c'è? Se avevano bisogno di un bel fuoco, prendevano un po' di giornali e li accendevano. Io mi domando, io veramente non lo so spiegare profondamente. Cosa spinge una persona a far questo? Ci sarà un qualche cosa che io vorrei capire profondamente dal punto di vista proprio sia teorico che della storia che della psiche. Perché c'è un movimento, c'è una spinta, sì. Voi direte è esterna, è per quelli che rubano il lavoro, non lo so, a parte che questi non mi sembra che avessero questi problemi. Allora, mi domando, quelli che hanno picchiato le lesbiche o beh, violentate, oppure che vanno a violentare le donne, che picchiano le lesbiche fuori dai locali, che quando è stato fatto vedere alla televisione alcuni mesi fa quel trans che è stato picchiato, che l'hanno denudato, eccetera, eccetera, è ripreso dalla televisione, andava la gente con i bastoni a caccia di trans. Ma perché? Io questo problema mi pongo e per questo avrei bisogno di discutere con voi sull'origine di tutto ciò. Non voglio dire che non turbi, adesso parlo di me. Ne parlavo l'altro giorno con la Maria. Se ha tanto a che fare con l'esperienza, molto probabilmente, no? Ciò di cui non si ha esperienza e che si percepisce solo come esterno, che non entra a far parte dell'affettività della nostra vita, è più facilmente vissuto come opposto, non solo diverso da me. Allora, faccio un esempio. Finché io non ho conosciuto delle persone trans, ma a livello politico, le potevo vedere, mi ricordo, mi piacevano certe 20 anni fa che giravano in Corso Sempione con delle gambe fantastiche, le tette fuori, dicevo, cavolo, che bello, così, tanto per, ecco, uno sguardo maschilista. Ma certo che li ho anche sotto casa, i trans. Ieri passavo e ho sentito una voce bu bu bu, oggi mi sono girata e c'è questa figura femminile. Ti turba. Quando io ho conosciuto appunto Luxuria, tutta quella gente là, per motivi politici, io non ho più visto, ma giuro, non lo vedo, non ho più visto questa cosa che turba, anzi, io ho sempre pensato, quando poi parlavo con le mie amiche, dicevo, Madonna, che personaggi. Che persone straordinarie, che persone anche equilibrate, perché io invece sono sempre isterica e penso che c'è gente che ha talmente sofferto, ci sono isterici, immagino anche là, ma alcune di queste persone che ho conosciuto hanno talmente elaborato la sofferenza, quello che hanno passato nella vita, che hanno un atteggiamento. Forse si sono costruiti una corazza, non so, mi ricordo, ero in discussione proprio, stavano lavorando politicamente con Luxuria quel giorno che è andato nell'intervallo di pranzo, dice devo andare alla Camera perché non so cosa dovevano votare e poi era tornata dopo 2 ore tranquilla e beata e poi abbiamo scoperto che era quel giorno in cui la Gandini aveva fatto quel casino, successo, aveva fatto l'isterica, che si sentiva violentata. Lei tranquilla, è tornata, poi dopo un po' della gente ha detto, ah, ti do la mia solidarietà. Ma solidarietà di cosa? Era successo tutto quel po' di casino. Allora, io parlo di me, veramente per me è stato un salto il rapportarmi, per esempio, alle persone trans dopo che le ho conosciute. E prima mi sembravano strane, cioè dico, vabbè, insomma, boh, sono fatti loro. Ecco, il massimo della democrazia è dire sono fatti loro. Però una voce in un corpo femminile mi turbava. Adesso non la sento neanche più.
Secondo me, tutore, diffidenza, turbamento e violenza sono due cose differenti e non c'è una direzione, non c'è un tra la diffidenza, il turbamento e l'atto di violenza. Credo che in mezzo ci sia la patologia, che crea proprio la differenza tra il tuo atteggiamento che conosci e accetti e l'atteggiamento che conosci e continua a non accettare. In mezzo c'è proprio l'ideologia. Rispetto alla violenza, secondo me c'è una direzione causale anche inversa, se vuoi. Non è che la mia paura genera violenza, potrebbe anche essere che la violenza come pulsione naturale, come pulsione, necessitando un oggetto per scaricare la violenza, cerca un oggetto debole e quindi l'oggetto che più viene visto come tutto sommato possibile vittima. E questo non significa però che io ho visto una persona diversa da me, mi fa paura e quindi la picchio. Significa che io ho bisogno di picchiare qualcuno e volendo picchiare qualcuno cerco una persona che sia una minoranza e un soggetto debole.
Sì, vedi la tonalità politica, è un'interpretazione politica, sì, capisco, un
No,
soggetto debole,
politica.
perché debole? Io non mi
Non è
sento
politica.
debole,
Dici
eppure
che
magari
sembra
prima o
politico.
dopo mi pestano.
Non è politico
Sì,
assolutamente,
no,
perché
politico nel
politico.
senso che dai
Se
un'interpretazione
vogliamo
sociologica.
chiamare l'ideologia politica, ma non è, l'ideologia non è necessariamente politica, appartiene anche a soggetti non politici. Può essere usata dalla politica, però non è
Certo.
assolutamente
Ma la sua differenza che ha introdotto mi sembra sicuramente interessante. Volevo portare questa esperienza. Io 2 anni fa ho fatto una scuola di counseling per gestione nel disagio temporaneo, no? Non con strumenti psicologici, ma... E ci hanno somministrato un questionario, perché nelle situazioni di disagio occorre prima di tutto, come stai dicendo tu, capire qual è la tua esperienza e qual è anche il tuo stato emotivo, cioè come per esempio di fronte a casi di famiglie che ti portano in caso di violenza o di minori o su bambini o sulla donna stessa, in prima persona qual è la tua reazione, no? Il tuo contenuto, come stai con questa realtà. E quello che aveva colpito il nostro gruppo di lavoro, eravamo per la maggior parte donne, poi c'erano due uomini, più o meno tutte dell'età, diciamo che fatta la media, l'età di questo gruppo che è qui, che nel compilare quel questionario avevamo una soglia di tolleranza all'aggressività, beh, vista da quel questionario lì, abbastanza alta. Cosa vuol dire? Un gesto verso l'altro, o per ideologia, perché non è, come dire, come me, o perché non so come rapportarmi, o perché, come lei dice, ci sono dei momenti in cui ciascuno di noi non sa gestire l'aggressività e quindi la veicola immediatamente, è un livello no, che se io avessi visto dare a un uomo, ad una donna, pur trattando, pur discutendo sui temi di violenza, 3-4 schiaffi, magari non sarei intervenuta subito, avrei potuto dire ma stanno litigando tra di loro. E questo ci ha fatto riflettere, su quanta ne assorbiamo senza rendercene conto e quanto senza rendercene conto siamo complici a un modello di omologazione. Poi vabbè, poi abbiamo preso altre strade, abbiamo detto che comunque tutto sommato il 68 ci ha abituato allo scontro, no? Alla discussione significa, quindi se fino in fondo per difendere la mia idea avevamo avuto anche esperienze di vera violenza, cioè avevamo visto episodi di persone dove sembrava, tra virgolette, pacifico che se tu non eri contro di me potevo perlomeno metterti le mani addosso. Quindi il suo discorso mi sembra al di là della politica, no? Nel senso che molte volte, sia per la discussione sul tema violenza, no? Aggredire un altro che non è simile a me, ma molto diverso da me, ossia sul tema del diverso, facciamo fatica a riflettere su di noi, su quanto abbiamo assorbito di modelli che gli altri ci portano. Mentre il tuo discorso, poi concludo, non rubo ulteriore tempo, invece mi faceva venire in mente, non so se a sproposito ha ragione, una frase di Freud che diceva che molte volte ciò che c'è familiare o no, addomesticato, se lo vediamo in un altro contesto ci fa paura. Era un po'
perturbante.
Esatto.
Un attimo interrogare tutta la tradizione culturale che noi ci portiamo dietro, occidentale in particolar modo, che veramente da sempre discrimina tutto ciò che è eretico, che è eterodosso, proprio nella religione e nella società. Mentre invece nelle società native, diverse dalla nostra, non occidentali, a volte il diverso viene addirittura reso quasi sacro, nel senso che diventano uomini o donne in medicina, sciamani, eccetera. Quindi una percezione culturalmente diversissima appunto, di alcune parole, certo. Cioè comunque rispetto a noi molto più inclusiva, se vogliamo, cioè non del tutto, perché comunque l'uomo medicina è un po' separato dal resto del, però viene guardato con rispetto, quindi in questo senso non è escludente come è stato nella nostra società, che ha pensato bene di tenere lontano tutto ciò che non rientra appunto nell'ortodossia in senso ampio, ecco, questo è un po' quello che sento io.
Vorrei dire che le streghe erano delle sciamane e sono state bruciate da una donna. Questo.
Ecco, io ho insistito sull'aspetto più personale, no? Ma per esempio nella presentazione del seminario io ho scritto appunto questo, io lo chiamo politico nel senso di una visione più ampia delle origini di tutto ciò, perché in una società in cui, siccome io sono proprio contraria al monoteismo, noi siamo, ma tutte le tre culture monoteistiche sono tremende, perché hanno a base l'uno, cioè è il modo di pensare. Ogni diversità non viene vista come articolazione del sé, no? Come modulazione, oppure come l'eccezionale, il sacro, eccetera, ma viene vista come contrapposizione. Se non sei Dio, sei il diavolo, cioè è l'opposizione e questo uno, la supremazia dell'uno. Vabbè, potremmo fare tutto un discorso qui sulle religioni, sull'ideologia, come mai poi ha vinto in Occidente, perché veniamo invece da religioni politeistiche, le religioni, diciamo il paganesimo, come mai il cristianesimo è riuscito a vincere sul paganesimo, e poi appunto il monoteismo che era così limitato degli ebrei è diventato quello cristiano, e poi quell'altro monoteismo altrettanto ha stravinto, cioè la potenza anche di fuoco, diciamo, che ha il monoteismo è formidabile come forza, rafforzamento probabilmente dell'io o senso di identificazione e di far fuori tutte le diversità. E però contemporaneamente ha dato una grande forza, perché guardate queste tre religioni come sono potenti. Io ricordo sempre che anni fa, saranno state, non so, 20 anni fa, era ancora vivo Facchinelli, perché mi ricordo che era lì, era però già malato, e qui al San Fedele hanno fatto un ciclo sulle grandi religioni, si doveva anche pagare. E io sono andata, te lo ricordi?
Sì, sì, sì.
Era bellissimo, c'era Facchinelli, c'era Zanzotto, c'erano tutti questi qua, e evidentemente c'erano tutti i rappresentanti, i teologi, cattolicesimo, protestantesimo, ebraismo, appunto i musulmani, eccetera. Ognuno diceva che la verità era la sua. Solo il protestante, o forse il valdese, non so, ha relativizzato. C'era una violenza, io l'ho ancora presente, perché io sentivo una violenza in quel seminario, me lo ricordo ancora, ma con una sicumera, una certezza, che non c'era dubbio che loro avevano la verità. Gli ebrei, perché Dio ha parlato per prima loro, allora loro erano loro il popolo di Dio. I cristiani, perché il figlio si è sacrificato, il figlio di Dio, è venuto addirittura in terra, si è fatto uomo al massimo. I musulmani, perché io non lo sapevo questo, l'ho scoperto là, Dio ha detto a Maometto che non avrebbe più parlato, che era l'ultima volta che parlava, e qui aveva ragione loro, è l'ultima parola. Io banalizzo, ma è venuto il più grande teologo, non so se da Baghdad, da non so dove. E alla fine, stringi stringi, diceva questo, che avevano ragione, perché era l'ultima volta che Dio aveva detto che avrebbe parlato l'umanità, per cui avevano ragione. Cioè, io banalizzo, ma tutto sto cavolo di seminario alla fine mi ha lasciato questa cosa insopportabile di una violenza sulla verità, che è stata una cosa pazzesca, pazzesca. Vabbè, per cui veniamo, facciamo parte di una cultura, oltre che patriarcale, anche monoteistica, per cui certo che ci sono tutte queste articolazioni dentro alla paura dell'altro, del diverso e dell'estraneo, no? Perché siamo formate in questo modo. Però io adesso pensavo appunto di riflettere su questo, e certo che bisogna avere una visione storica finché appunto la Chiesa pretende di avere la verità, e quello che sta succedendo in questo momento è di una violenza tale, perché inutile che stiamo qui a parlare dei gay e delle lesbiche adesso, perché allora di fronte all'altro che sta morendo, che è morto biologicamente, che è un corpo senza vita, insomma discutiamo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, la pretesa di decidere sulla vita e sulla morte e di essere nella verità senza dubbi è una cosa anche questa di una, io lo dico di fascismo, ma di una violenza totale, totalitaria. E però evidentemente c'è bisogno, come mai questa gente ha questo sostegno? C'è bisogno di certezze. E noi che certezze diamo? Oppure come si fa a reggere le incertezze? Come si fa a reggere il dubbio e perciò come si fa anche a reggere l'ansia del diverso? Io personalmente l'unico, se devo parlare degli stranieri, l'unico straniero che mi spaventa, per esempio per me sono gli slavi, devo dire, a me quelli mi spaventano. Posso dire la verità? Mentre no, i musulmani sono così maschilisti come sono, io appena vado in un paese musulmano mi sento bene, non so perché, non mi fa nessuna paura i neri tantomeno, ma appena vedo al semaforo uno slavo ho un momento di dubbio, poi lo sento molto violento. Farà parte della mia storia perché sono vicino al Friuli, vicino a quella parte lì.